File 30, pagina 315. Sergio, piccolo bambino, via, via. Sergio Martini, il 4 luglio 1944, aveva 15 anni. Era a Melletto Valdarno, Cavriglia, Arezzo, 192 morti. I Bossoli, una montagna, tutti nello stesso punto, a una quindicina di metri dal fienile che brucia ancora. I corpi dentro carbonizzati, chi più chi meno. Io sono con Marisa, una ragazza di 15 anni come me, e con un uomo anziano, Giovan Battista Melani. Siamo nella sua aia, l'aia dei Melani, e dentro il fienile ci sono i suoi figli e i suoi nipoti, tutti gli uomini della sua famiglia, insomma. Le fiamme non ci sono più, ma c'è fumo dappertutto. E nel fienile fa caldo, molto caldo. Guardiamo più da vicino. I corpi bruciano ancora. Dobbiamo portarli fuori. Ci sono solo rastrelli e zappelli intorno. A ripensare oggi quello che abbiamo fatto, sto ancora male. Non so nemmeno come ci sia riuscito. Con il rastrello prendo anch'io quei corpi, o meglio, quei pezzi di corpo. Non ce ne sono più di interi. Li aggancio e li trascino fuori sull'aia. Sono come pezzi di carbone morbido. Non riusciranno a riconoscerli tutti. Solo qualcuno, per un brandello di vestito, un segno particolare. Quando li tocco fanno piccole fiammate, gocce di benzina rimaste dentro e liberate dal movimento. Ma non è stata solo la benzina a bruciarli. Le fiamme che si sono sprigionate dai cadaveri hanno bruciato legno e fieno. Il tetto non c'è più, è crollato addosso ai corpi in fiamme. Dopo qualche minuto, mentre facciamo rotolare quei resti per portarli il più lontano possibile dal braciere del fienile, ci accorgiamo che i busti sono quasi tutti staccati dalle gambe. I proiettili hanno colpito in basso, nemmeno un buco nei toraci. Lo prova anche l'aratro, che è in fondo al fienile, uno di quelli che non devono essere girati quando si finisce il solco. I segni dei proiettili profondi sono giù sull'ala, non nella parte superiore dell'attrezzo. E ci diciamo che i tedeschi non hanno sparato per uccidere, ma solo per ferire e far cadere. Volevano bruciarli vivi e così hanno fatto. Li conteranno il giorno dopo i morti. Solo lì, sull'aia del Melani, ne hanno mitragliati e bruciati 22, tutti uomini. E ci sarei dovuto essere anch'io. Io abitavo a pochi metri dall'aia del Melani e quella mattina si era rimasti tutti in casa per due motivi. Primo perché durante la notte aveva un po' piovuto, aveva fatto le gocciole come si dice da noi, e quindi non era la giornata migliore per arare. Il secondo, la paura dei tedeschi. La sera prima, quando gli uomini si erano riuniti per stabilire a che ora partire per i campi, ci si erano detti delle voci che circolavano in paese della possibile rappresaglia e avevano deciso che sarebbe stato più prudente restare a casa. Nella nostra zona, nelle montagne qui intorno, c'erano due bande partigiane, abbastanza attive. Avevano ucciso dei tedeschi e si aveva paura che se la prendessero con noi. Papà, per nostra fortuna, non ha fatto come gli altri, è già nei campi. Io e mia sorella siamo ancora a letto, quando sentiamo un gran baccano davanti a casa. Ci vuole un attimo a capire che sono soldati tedeschi, urlano, danno ordini, dicono di uscire. Ricordo qualche pezzo di frase: qui tutto salta in aria, facciamo la grande luce, fuori, fuori, usciamo e siamo al muro, o meglio, le donne e i bambini vengono mandati via, noi maschi veniamo messi al muro, proprio davanti al fienile che verrà bruciato. Forse nessuno di noi pensa che sarà ucciso, o forse sì, ma non ricordo urla o preghiere, come un silenzio innaturale, rotto dalle grida delle donne che si allontanano dall'aia. Tante volte mi sono chiesto cosa ho pensato in quegli attimi, ma non sono mai riuscito a rammentarlo. Forse quando sei così in balia degli eventi, senza nessuna possibilità di reagire, il tuo cervello si blocca come se perdesse la corrente. Eppure su quell'aia qualcosa si poteva fare. C'erano appena un paio di soldati con i fucili, non con i mitra, e noi eravamo più di 20, grandi e forti, molto più dei due ragazzi in divisa. Un'azione decisa avrebbe potuto salvarne parecchi, ma ho pensato dopo a questo, non certo mentre stavo lì al muro. Vicino a me c'è Augusto, ha la mia stessa età, ma è più alto e più robusto di me. Non ci sentiamo diversi dagli altri uomini che sono lì. A quei tempi si cresceva in fretta e a 15 anni si facevano molte cose, quasi come uomini fatti. Non so quanto tempo sono rimasto al muro. Vedo arrivare altri uomini, anche il nostro prete, Don Giovanni Fondelli. I tedeschi, ma questo l'ho saputo dopo, l'hanno preso lungo la strada che stava andando a dire messa. Uccideranno anche lui. Il gruppo delle persone al muro è sempre più folto. A un tratto un soldato tedesco mi squadra, viene verso di me, cioè verso di noi, Augusto e nonno Melani. Piccolo bambino, via via, e papà, via via. Fa un cenno al soldato che è di guardia in fondo alla strada, dicendogli ad alta voce qualcosa che non so, ma che probabilmente era un semplice lasciali passare, e noi tre ce ne andiamo a passo normale, senza voltarci indietro. Piccolo bambino, via via, piccolo bambino, via via. Quante volte ho ripetuto questa frase dentro di me ad alta voce. Ecco, dovrei essere grato a quel tedesco. Mi sarei dovuto dire in tutti questi anni di volerlo incontrare per ringraziarlo di avermi salvato la vita, ma non sono mai riuscito a pensarlo. Non sono mai riuscito a immaginarlo diverso dagli altri. Magari è stato quello che poi ha dato fuoco al fienile, o che con la mitragliatrice ha tagliato in due i corpi dei miei compaesani. Mi hanno anche chiesto delle volte cosa faresti se ce l'avessi davanti. Gli direi quello che penso davvero, che anche lui è stato un gran farabuttone, come tutti i suoi camerati e quelli che li hanno mandati, che facendomi uscire dal gruppo ha forse solo eseguito l'ordine di non uccidere chi era troppo giovane. Non ce la farei a dirgli grazie, penso proprio che non ce la farei. Mi hanno chiesto, dopo l'arrivo degli americani, se saprei riconoscerlo. Ho sempre detto di no, aveva l'elmetto, non l'ho guardato in faccia. L'unica cosa che penso di aver notato era la sua età. Non era un ragazzino, doveva avere almeno 35 anni. Ma quando si hanno 15 anni, come me quel giorno, è facile ingannarsi sull'età degli altri. La mia mamma non si era allontanata molto e la raggiungo lungo la strada. Con lei e mia sorella scappiamo per i campi, veloci. Andiamo nel rifugio che si era scavato tra la boscaglia per ripararsi dai bombardamenti. Passo lì dentro il mio 4 luglio 1944 e da lì sento tutto, come seguendo un film senza vedere le immagini. Solo dopo un bel po' di tempo, parlando, ascoltando, chiedendo, sono riuscito a far coincidere quello che io sentivo con quello che accadeva nel mio paese. Fino a un certo punto della mattinata ci sono movimenti di camion e motociclette e spari radi di fucile o di pistola. Talvolta l'eco e il vento ci portano grida e urla. I tedeschi stanno muovendo gli ostaggi. Prima li radunano in 4 punti, uno di questi è l'aia del Melani, poi li portano tutti sulla piazza del monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, quasi un centinaio di uomini. Dopo aver chiesto i documenti e lasciato andare un paio di persone, li dividono in quattro gruppi per riportarli in quattro punti diversi. Quando arrivano a destinazione, cambia la colonna sonora del film senza immagine. Diventa quella che non mi ha mai più abbandonato, che mi fa venire i brividi tuttora, che non avrei mai voluto ascoltare. Mi tragliano da tutte le parti. Il mio paese sembra un paese impazzito. Raffiche continue che si interrompono, si sovrappongono, lasciano filtrare grida disperate, tornano a sovrapporsi come se rincorressero, poi qua e là qualche colpo isolato e infine il fumo. Il fumo non fa rumore, fa arrivare solo i crack della legna che crolla, ma ti porta altrove, ti trasmette il terrore che tutto stia finendo intorno a te. Il 4 luglio 1944 ho davvero pensato che tutto stesse finendo, ma ci sono le bestie e dobbiamo andare a curarle. Per questo ci muoviamo dal rifugio e torniamo a casa. Sono le 5, le bestie sono vive. Nel fienile sono tutti bruciati a pezzi. Quando li abbiamo portati fuori, o almeno quando pensiamo di averli portati fuori, perché c'è ancora fumo nel fienile e potrebbero esserci altri corpi o pezzi di corpo, dovremmo seppellirli. Ma siamo un ragazzo, una ragazza e un vecchio, e sta per venire buio. Abbiamo appena il tempo per dar da mangiare agli animali. I tedeschi non li hanno toccati, li hanno lasciati nelle stalle, forse è sparita qualche gallina, ma non ne sono mai stato sicuro. Governiamo veloci e poi via per i campi. Li seppelliranno dopo 2 giorni. Non ci sono più uomini in paese. Ci pensano le donne a portare i corpi al cimitero in una fossa comune che è ancora lì, con qualche resto in meno, ma è ancora lì. Ecco, il 4 luglio 1944 del mio paese finisce così. Niente è stato più come prima, almeno per uno come me, che è sempre vissuto qui, su questo poggetto. Una cosa però la voglio dire. Gli assassini sono i tedeschi, non c'è dubbio. La benzina sui corpi l'hanno versata loro, il fiammifero l'hanno acceso loro, sono andati ben oltre qualcosa che possa essere definito un atto di guerra, ma a scatenare tutto sono stati i partigiani, lo so, così passo per fascista, ma si sapeva che dove arrivavano loro poi i tedeschi ammazzavano, lo si sapeva, e poi stettero fermi, non fecero nulla per difenderci. Sergio Martini è nato a Meleto Valdarno, una frazione del comune di Cavriglia, nell'Aretino, il 7 luglio 1929. Il 4 luglio 1944 il suo paese Meleto Valdarno viene rastrellato da reparti della divisione della Luftwaffe Hermann Göring, la stessa unità della Wehrmacht che 5 giorni prima aveva condotto una simile operazione a Civitella, in Val di Chiana, San Pancrazio e Cornia o Cornia, pochi chilometri in linea d'aria. Contemporaneamente, altri reparti della stessa divisione rastrellano anche Castelnuovo dei Sabbioni, Massa e San Martino. In poche ore di quella mattina e poi tra l'8 luglio e l'11 luglio 1944 vengono massacrate 192 persone, 93 nella sola Meleto. È la strage di Cavriglia, sulla quale lo Special Investigation Branch inglese conduce un'approfondita indagine nei mesi immediatamente successivi ai fatti. Un processo contro un ufficiale tedesco si concluse a Roma nel 1950 con la sua assoluzione, poi più nulla. I riferimenti di Sergio Martini ai partigiani hanno origine in un sentimento diffuso negli anni del dopoguerra presso una parte della popolazione di Cavriglia. Nella zona, nella primavera del 1944, l'attività partigiana è stata particolarmente intensa. si contano nel territorio del comune 17 soldati tedeschi uccisi e 2 rapiti, un numero di morti che spiegherebbe il bilancio finale della strage. Ma oggi, spiega Filippo Boni, ricercatore e giornalista che ha studiato a fondo quei giorni e autore del voluminoso e dettagliatissimo Colpire la comunità, Firenze 2007, quelle polemiche sono sostanzialmente sparite. Il 4 luglio è stato compiuto uno dei tanti tremendi atti di guerra contro la popolazione civile che hanno contraddistinto il periodo dell'occupazione tedesca dell'Italia. Questa lettura dell'eccidio è qui a Caviglia ampiamente condivisa. Meleto Valdarno, Arezzo, 23 novembre 2012, pagina 321.